Beh, sì, noi dobbiamo allargare lo sguardo e direi anche iniziare a guardare in alto, cioè nel senso oltre l'agricoltura, senza ovviamente trascurare questo settore fondamentale, anche perché badate lì c'è una contraddizione che non è analizzata. Noi deleghiamo la produzione al cibo a persone che sfruttiamo spesso riducendolo in schiavitù ed il cibo è l'elemento fondamentale che consente a noi di sopravvivere e questa è la grande contraddizione della società contemporanea. Ma lo sfruttamento, il caporalato, come avete detto voi, in tutti i settori, addirittura anche in quello dei domestici, no? Quello della logistica, anche quelli un po' più sofisticati che fino a 30 anni fa venivano considerati in qualche modo d'élite, anche lì ci sono forme di sfruttamento che non sono pari a quelli nell'agricoltura, ma che indicano che nel corso degli ultimi 30 anni il nostro mercato del lavoro, non per evoluzione naturale, ma per scelte politiche, ha visto un degrado costante dei suoi elementi fondamentali fondati sul diritto e riconoscimento della dignità del lavoro e delle persone, in piena contraddizione con l'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale. La domanda che noi ci dobbiamo porre è perché, nonostante le leggi contro il caporalato, nonostante le inchieste giornalistiche, nonostante i drammi, nonostante una legge fondamentale che ha permesso addirittura di arrivare a sentenze di condanna nei confronti di tante aziende, non soltanto agricole, penso anche alla cantieristica navale e molto altro, ecco perché il fenomeno continua a resistere e anzi in alcuni casi ad avanzare. Perché abbiamo inoculato nel nostro mercato del lavoro, come dire, una politica che è diventata un principio intoccabile, che è quello della vulnerabilità e quello della precarietà, che è diventata precarietà esistenziale per centinaia di migliaia di persone, molto spesso immigrati, in alcuni casi anche italiani. E quindi, insieme al contrasto delle norme che regolano in maniera contraddittoria le migrazioni a partire dalla Bossi-Fini, se non mettiamo mano al mercato del lavoro e non lo sottraiamo alle logiche delle speculazioni, per cui se lavori devi dire soltanto che grazie a chi ti concede quel lavoro, ecco, se non usciamo da questa logica e se non ripartiamo dal riconoscimento della dignità e dei diritti di chi lavora, credo che non ne usciremo mai.
Omizzolo, ovviamente il riferimento alle leggi sull'immigrazione è fondamentale perché è attraverso quelle leggi che si è creato quel circolo vizioso tra chi dà il
Sì.
permesso di soggiorno, che è legato al lavoro, dovrebbe essere contattato dall'estero, tutto falso, tutto come sappiamo ipocrita e razzista, col quale si è costruito poi nel tempo proprio una doppia identità, un doppio binario. Però esiste qualche tentativo, tralasciamo che la politica dovrebbe fare il suo. Cambiare queste leggi, buttarle a mare, quelle sì, veramente buttarle a mare, quelle leggi e ricostruire. Però voi provate anche processi di altro tipo, provate processi di integrazione, di cooperazione, di educazione alla cittadinanza, di alleanza strategica. Ci puoi raccontare qualcosa diciamo, di questa resistenza, di queste diciamo, contronarrazioni?
Ma diciamo che questa contronarrazione e queste modalità nascono proprio dal basso, cioè dall'incontro tra le persone a prescindere dalle nazionalità. Ce lo ha insegnato Paulo Freire, non si lavora per, si lavora con, straordinario intellettuale del Novecento, con un libro meraviglioso, La pedagogia degli oppressi, ci diceva, badate che se non ripartiamo dalla dimensione dell'incontro tra le persone e se non ci mettiamo nello stato di umiltà per cui chiediamo alle persone che noi poi sfruttiamo qual è il loro progetto migratorio e qual è il percorso che possiamo fare insieme ed invece arroghiamo soltanto a noi il diritto, come dire, in qualche modo il potere non solo di liberarli, nessuno libera nessuno, ma di avviare quel percorso di riforma tutto autonomo, non ne usciremo anche in questo caso mai, perché è un approccio colonialista anche in questo caso. E quindi stare accanto alle persone gravemente sfruttate, iniziare un percorso che badate che è anche di lotta, cioè io ho accompagnato centinaia di lavoratori e lavoratrici migranti in procura presentando denuncia e ottenendo peraltro permessi di soggiorno, un modello che sta cambiando di fatto il nostro paese, anche in maniera positiva. Ecco, se non facciamo questo, se non cambiamo la nostra postura insieme alle nostre leggi, non ne usciremo mai. Vi faccio un esempio: io ho un'associazione che si chiama Tempi Moderni, abbiamo invisibilizzato i nostri servizi. Vedo in giro per l'Italia tanti progetti in cui arrivano i salvatori con le bandiere, con gli striscioni. Quella è una forma di targetizzazione che allontana il lavoratore che è già ricattato e vulnerabile. Dobbiamo cercare di costruire un'umiltà per cui evitiamo di sbandierare, iniziamo a costruire dei percorsi anche di incontro più avanzati. Noi abbiamo degli avvocati, dei mediatori, io stesso vado in alcuni luoghi molto riservati, dove ci sono soltanto i migranti. per esempio in alcuni alimentari, nei loro templi indiani, ed evitando qualunque forma di esposizione iniziamo un percorso. Lì c'è l'incontro tra le persone, senza, come dire, le etichette, e attraverso la costruzione dell'empatia e di una fiducia reciproca restiamo in contatto per anni e durante questi anni spesso facciamo delle azioni di emancipazione sociale, di contrasto allo sfruttamento insieme, di denuncia, di costituzione di parte civile nei processi, di dichiarazione anche a dei giornali, a dei quotidiani importanti come il Corriere della Sera per affermare che c'è un'Italia che vuole gettare a mare le persone o gettare nello schiavitù delle persone, e un'altra Italia che è già in corso e che è fatta di persone che vengono dal mondo e che invece vuole essere pienamente democratica. Io credo che questa contronarrazione o controsistema democratico vada, come dire, nella direzione giusta, che è quella di affermare i principi pieni e maturi della nostra carta costituzionale. Stare con, e non soltanto stare sopra, dicendo agli altri che cosa devono fare e come devono farlo, stare con e decidere insieme i passi da fare.
In un suo recente articolo poi parlava della necessità di andare oltre alla repressione, di magari iniziare a riflettere sulla costituzione di una procura nazionale contro le agromafie, contro il caporalato, contro le
Sì.
morti sul lavoro, qualcosa di proprio di più specifico,
Sì.
che segua questo filone così, appunto, così importante che è tutti i giorni sui quotidiani.
Sì, ci sono diverse proposte, questa è una delle varie. Un'altra per me fondamentale è cambiare la legge sulla cittadinanza, ma è un altro capitolo che sarebbe interessante affrontare. La Procura Distrettuale Nazionale contro le agromafie e lo sfruttamento dei morti sul lavoro serve per dare un equilibrio nazionale a tutte le attività di inchiesta, di indagine, di natura giudiziaria che si fanno nel territorio. Ancora troppi territori in questo paese ritengono di essere esenti dallo sfruttamento, o che lo sfruttamento e il caporalato sono fenomeni episodici, marginali e non sistemici e non organizzati. E quindi, come dire, costruire una cultura dell'indagine e dell'inchiesta che poi permetta di istruire dei processi da Enna fino alla Val d'Aosta, adeguati a questa sfida, è secondo me fondamentale. Quindi un coordinamento per permettere la corretta applicazione della più importante legge che noi abbiamo in Italia e che è punto di riferimento anche in Europa, e non perché sia europea, ma perché ci viene in qualche modo invidiata, che è la 199, e che è quella che ha istruito gran parte dei processi, per esempio con riferimento ai raider, alla cantieristica navale, in edilizia, eccetera, eccetera, per renderla una legge applicata su tutto il territorio nazionale. Ovviamente in questo caso è prevalentemente repressiva, però è un passaggio fondamentale anche per incentivare chi è ancora sotto sfruttamento a fare una denuncia o ad appoggiarsi a persone ed organizzazioni serie, perché questo è un altro punto. Troppo spesso io ancora oggi, a distanza di 10 anni di quella legge, mi sento dire, e anche giustamente, da lavoratori e lavoratrici, ok, io ho la consapevolezza di fare una denuncia, ma il giorno dopo quella denuncia, a me cosa accade? Lo Stato che cosa mi dà? Ecco, anche questo è importante, non possiamo soltanto chiedere la denuncia a chi è già in una condizione di vulnerabilità. Accanto alla denuncia dobbiamo mettere dei percorsi istruiti, ufficiali, per far uscire le persone, magari anche prima della denuncia, da quella condizione di vulnerabilità, di ricattabilità che li rende subordinati, schiavi, violati nei loro diritti fondamentali. E credo che questa sia una battaglia di civiltà e non soltanto, come dire, non attiene solo alla norma in sé, proprio di civiltà e di tenuta democratica del paese.